Allora, intanto vorrei segnalare, secondo me, appunto, rispetto a questo dibattito, diciamo, la cosa più sensata che ho letto è la pubblicata OCHO, che è l'osservatorio, diciamo, sull'abitare dal basso, insomma, di Venezia, e appunto ha pubblicato un articolo dal titolo Un dibattito surreale, mettendo in fila una serie di questioni. Cioè, intanto, come dire, il fatto che la stampa mainstream veramente cioè fa una confusione pazzesca, perché ha presentato, diciamo, questa misura come se riguardasse tutti i proprietari di case. Cioè, in realtà stiamo parlando di un'esigua minoranza. In Italia, cioè, gli annunci su Airbnb sono circa 700.000, quelli nelle grandi, diciamo, nelle città metropolitane sono circa il 16% di questo. Per cui, diciamo, il fenomeno ha un impatto enorme, però in termini numerici parliamo di pochissimi. Proprietari di case, di proprietari che hanno più di un appartamento, perché il tema poi è che, no, è stato detto la tassazione sulla prima casa, cioè come per spaventare, no? Parliamo di, cioè, non è la prima casa, è la seconda, terza, quarta casa di chi l'affitta a turisti. Quindi, cioè, tutto il contesto, appunto, è un po' surreale, cioè si è fatta un sacco di confusione. Però il nodo poi, cioè, comunque qual è? È che questo strumento, cioè quello della cedolare secca, è, come dire, va un po', cioè, dobbiamo ricordare perché è stata introdotta questa cedolare secca. Nasce come, diciamo, un regime fiscale favorevole per i proprietari, era, diciamo, finalizzata soprattutto all'emersione del nero, perché, no, 10 anni fa c'era tantissimo affitto in nero. Però oggi, come dire, non ha neanche più senso diciamo, questo regime, perché comunque per scovare il nero ci sono tanti altri strumenti, insomma, per farlo. E poi, cioè, il tema è che comunque che sia il 21 o che sia il 26, comunque iniqua, c'è, cioè, un'incoerenza fiscale comunque rispetto ai redditi generati da lavoro, e questo, appunto, c'è, cioè, in tanti, diciamo, aspetti della struttura fiscale italiana. Appunto, c'è, cioè, una tassazione molto inferiore di patrimoni e rendite immobiliari e di investimenti, diciamo, finanziari, rispetto invece al reddito da lavoro, ma questo, no, come dato generale. E quindi c'è, cioè, questa incoerenza, e sostanzialmente, cioè, non si capisce perché i redditi, appunto, derivati da locazioni brevi non devono essere invece assimilati, appunto, ai redditi delle persone fisiche, e quindi tassati in maniera proporzionale, cioè a seconda di quanto. No, cioè, diciamo, premesso che gli affitti brevi andrebbero comunque regolati, vietati e tutto quello che ci pare, ma se proprio, cioè, non vogliamo regolare solo la questione fiscale, non si capisce perché applicare la stessa aliquota tra l'altro, diciamo, a situazioni che possono anche essere molto diverse, perché un conto è se tu hai 5 appartamenti nel centro di Milano su B&B, un conto è se affitti, no, un appartamento ogni tanto, non lo so, a Frosinone, cioè anche, diciamo, all'interno di quello stesso gruppo di locatari che affittano a turisti ci sono delle differenze. Quindi la cosa più sensata, appunto, io sono d'accordo con quello che scrivono loro di OCHO, è che, appunto, il reddito d'affitto breve dovrebbe invece confluire nel reddito generale della persona fisica, e quindi poi applicare l'aliquota IRPEF corrispondente, cioè, a quel reddito totale. Cioè, se tu guadagni oltre 50.000 euro, hai un'aliquota del 43, cioè, sarebbe molto più logico. Quindi, diciamo, è un dibattito, appunto, viziato da questioni ideologiche, perché, appunto, in Italia, come si tocca il tema della casa, scatta questa specie di isteria collettiva, per cui non si riesce a neanche, no, a entrare davvero nel merito della questione, perché fondamentalmente c'è questo meccanismo per cui si fa passare, no, una misura che riguarderebbe, appunto, una minoranza dei proprietari di casa in Italia, come se fosse la minaccia per tutti i proprietari di casa, quando non è assolutamente così.
Certo, no, hai toccato secondo me molti punti interessanti dentro questo discorso. Cioè, appunto, è proprio la questione che su questo c'è, diciamo, quello che si dice il blocco edilizio, un blocco sociale, esatto, che appena viene toccato in una parte, esatto, veramente ancillare della sua,
sì,
cioè del suo regime fiscale, se pensiamo a, diciamo, lo scandalo delle tassazioni sull'eredità, ad esempio, cioè quindi di quanto,
sì.
Esatto. Cioè, tutti questi pezzi, viene toccata una parte, come dire, veramente piccola, e tra l'altro, appunto, con una serie di questioni che già di per sé sarebbero inique, c'è una reazione, come dire, di questo tipo.
Sì, esatto, totalmente sproporzionata.
Sì, totalmente sproporzionata. E un'altra cosa che secondo me è interessante è appunto quella che hai detto sulla questione, non so, una cosa è Frosinone, una cosa è 5 appartamenti a Milano, nel senso che questo tipo di organizzazione della valorizzazione della casa, diciamo, non è assolutamente nell'ambito anche di un eventuale... di eventuali processi di regolamentazione non è assolutamente dipendente dal contesto, no? E quindi adesso si spaccia,
no, esatto,
c'è questa idea,
sì,
che anche appunto dicevamo prima, parlavamo tra di noi prima del collegamento, no? Il fatto che Airbnb possa dire questa è una contro il ceto medio, questa è una tassa contro il ceto medio, quando come tu appunto hai anche, diciamo, studiato gli interessi organizzati di proprietari a Milano, tendenzialmente passano attraverso società finanziarizzate,
sì, esatto,
cioè non c'è solo la singola persona attaccata nelle...
Sì, ma infatti, no, ma poi oggi, insomma, anche grazie veramente al lavoro d'inchiesta che ha fatto Ocio, per esempio, su chi sono gli host a Venezia, per esempio, loro hanno fatto un bellissimo lavoro su questo, cioè anche proprio risalendo alle persone fisiche, son persone ricche, sono persone a Venezia, per esempio, cioè comunque sono attività imprenditoriali, cioè, però appunto il problema è che mentre all'estero da subito si è distinto tra appunto mia sorella che affitta una stanza su Airbnb per arrivare a fine mese, quindi uso occasionale, da invece l'uso imprenditoriale, professionale, e invece in Italia questa distinzione ancora non si vuole fare, cioè, poi c'è tutta la questione, diciamo, normativa, per cui ogni regione sul turismo ha una norma diversa, eccetera, e quindi molto spesso poi questa distinzione in Italia ancora si fa in base ai servizi offerti, il che è ridicolo, per cui se a Roma si dice se tu cambi le lenzuola allora sei imprenditoriale, quindi l'Airbnb che fa? Non ti cambia le lenzuola, cioè diventa veramente una cosa ridicola, però appunto quella è la distinzione che andrebbe fatta per consentire poi appunto, come si fa in altre città, al limite, no, una locazione occasionale, una tantum, insomma, di tot mesi l'anno, tutelando la residenzialità, cioè se tu abiti in quella casa, no, magari puoi arrotondare affittando, e invece qui in Italia ancora non si fa, cioè nel 2017 avevano introdotto, no, questa distinzione, per cui diciamo l'uso secondo loro imprenditoriale era quello da 4 case in su, quindi fino a 4 case era un uso occasionale, cioè una cosa veramente senza senso.
Certo.
Quindi cioè anche quello che, insomma, appunto quello che tu dicevi, che ricordavi questi claim di Airbnb, ancora no, siamo ancora col ceto medio, tra un ceto medio peraltro nel frattempo scomparso anche grazie appunto all'espansione degli affitti brevi, e ormai davvero, cioè, finito, se davvero all'inizio poteva essere per lo più uno strumento, no, per le persone normali, per arrotondare, poi normali voglio dire comunque per persone con proprietarie di case in località turistiche, e quindi sì, il tema che dicevi anche tu comunque dei divari territoriali, cioè e non ci sono misure invece differenziate, territorialmente ci dovrebbero essere queste misure, però appunto oggi ormai, cioè, per lo più si tratta davvero di attività professionali, imprenditoriali, eccetera, e quindi insomma c'è un appunto proprio c'è questo dibattito è ancora super arretrato rispetto a questo, allo scenario attuale, in cui poi tra l'altro sottolineo che oggi quello che sta crescendo, perché ormai siamo un po' saturi di Airbnb, affitti brevi turistici, stanno crescendo gli affitti di medio periodo, quindi quelli di tot mesi, cioè sopra i 30 giorni, ma inferiore a un anno, no, studenti, lavoratori temporanei e via dicendo. E questi stanno crescendo tantissimo, sempre intermediati da altre piattaforme digitali, in assenza di qualsiasi dibattito, di qualsiasi dato, di qualsiasi studio, cioè studi forse, anzi no, questo insomma ci sono ormai degli studi, penso a quelli dei geografi Filippo Celata, Gianluca Bei, che stanno lavorando al tema, però il tema è che se anche domani introducessimo la regolamentazione degli affitti brevi, cosa che non abbiamo fatto e che il governo non ha assolutamente intenzione di fare, però comunque gli affitti medi, che sono oggi quelli più remunerativi e in crescita, non sarebbero toccati da quella regolamentazione.
È un mercato. Quindi, che va a una velocità che sì, appunto in qualche modo non riesce mai a essere colta, perché sì, non lo si vuole fare, non intendo dire... Scusa, non ti volevo interrompere. Prima di tutto ti ringraziamo per questa panoramica.
Noi siamo
in chiusura. Io l'unica cosa che volevo ricordare è che appunto tu parlavi dell'inchiesta di OSCE, c'è stato anche un lavoro che ha fatto il laboratorio politico Off Topic a Milano su questa cosa, in cui ha proprio visto che Marco, Francesca, Lucia, Gianluca di Airbnb avevano il 70% delle case, cioè che c'era un livello di concentrazione intorno a questi nomi delle proprietà delle case, che fa capire come poi questa cosa dia via a processi di concentrazione che vanno un po' al di là della nostra immaginazione. Ti ringraziamo molto e alla prossima, magari per appunto altri tipi di discussioni sempre su questo tema. Grazie mille, buona giornata.
Grazie mille, grazie a voi, ciao.